Vogliamo leggere in 2 Samuele capitolo 9, versetto 1. Davide disse: è rimasto ancora qualcuno della casa di Saul a cui io posso usare bontà per l'amore di Jonathan? Ora vi era un servo della casa di Saul chiamato Tisba, che fu fatto venire da Davide, e il re disse: tu sei Tisba? E egli rispose: servo tuo. E il re poi domandò: non c'è più nessuno della casa di Saul a cui posso usare la bontà di Dio? Tisba rispose al re: c'è ancora un figlio di Jonathan che ha i piedi storpi. E il re gli disse: dov'è? Tisba rispose al re: è in casa di Machir, figlio di Amiel, a Lodebar. Allora il re Davide lo mandò a prendere dalla casa di Machir, figlio di Amiel, a Lodebar. Così Mefiboshet, figlio di Jonathan, figlio di Saul, viene da Davide e si gettò con la faccia a terra e si prostrò. Davide disse: Mefiboshet. E gli rispose: ecco tuo servo. Davide gli disse: non temere, perché intendo usare bontà per amore di Jonathan, tuo padre. Ti restituirò tutte le terre di Saul, tuo antenato. Tu mangerai sempre alla mia mensa. Mefiboshet si prostrò e disse: che cos'è il tuo servo perché tu tenga conto di un cane morto come me? Allora il re chiamò Tisba, servo di Saul, e disse: tutto ciò che apparteneva a Saul e tutta la sua casa io do al figlio del tuo signore. Tu dunque, assieme ai tuoi figli e ai tuoi servi, lavorerai per lui la terra e ne raccoglierai i prodotti, affinché il figlio del suo signore abbia pane da mangiare. Mefiboshet, figlio del tuo signore, mangerà sempre alla mia mensa. Ora Tisba aveva 15 figli e 20 servi. Tisba disse al re: il tuo servo farà tutto ciò che il re, mio signore, comanda al suo servo. Così Mefiboshet mangiava alla mensa di Davide come uno dei figli del re. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, di nuovo grazie che siamo qui nella nostra famiglia. A volte, Signore, dobbiamo allontanarci per apprezzare quello che abbiamo anche nella propria casa. E ti ringrazio che siamo qui questa mattina, che la tua presenza è qui, Signore, che il tuo spirito è qui. Opera, Signore, attraverso la tua parola, opera attraverso questa storia di Mefiboshet, che possiamo comprendere anche noi questa mattina il tuo cuore verso di noi, il tuo cuore verso coloro che sono lontani. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi questa storia comincia dopo che Davide aveva conquistato, in un certo senso, tutta la nazione di Israele. Prima la tribù di Giuda ebbe riconosciuto lui come re, e poi tutti gli altri tribù di Israele. Quindi è suo assediamento come re di tutta la nazione. E dopo questo viene in cuore di Davide, chi ricorda la storia, quando Jonathan ha aiutato Davide di scappare da suo padre Saul, no? Ricordate che ha tirato le frecce e poi si sono incontrati nel campo. E Jonathan disse, tu sarai il re, io riconosco che Dio ha chiamato te, però quando tu sarai re, ricordati di me e della mia famiglia. E quindi qui in capitolo 9 vediamo che Davide vuole mantenere la sua promessa a Jonathan. Jonathan e Saul sono stati uccisi, passato un po' di tempo, e Davide disse: è rimasto ancora qualcuno della casa di Saul a cui io posso usare bontà. E qui nel cuore di Davide, in questa sua azione, in questa sua proclamazione, vediamo il cuore di Dio verso gli uomini. Non so per voi, ma io prima di conoscere il Signore credevo che Dio fosse arrabbiato con me. Io credevo che essere un cristiano, essere salvato, uno dovevo ubbidire 10 comandamenti, cercare di essere religioso, vestirsi in un certo modo, andare in chiesa, dire le preghiere, e poi magari in qualche modo si sarebbe salvato, cercando di scannare l'ira di Dio. Non so se era... cosa ho detto? Scansare, scusa. Sono fuori un po' di tempo. Scansare, sì, non scannare. Un'altra cosa. Di scansare. E anche qui Mefiboset, vediamo che quando viene chiamato dal re, lui all'inizio non è molto contento. Ha paura, si gettò davanti a Davide. Chissà cosa vuole Davide di me. Sempre in 2 Samuele, in capitolo 4, viene reso conto la storia di quando Mefiboset era un piccolo bambino, quando viene ucciso Saul e Davide. È scritto che la serva ha preso il bambino, udendo che Saul e Jonathan erano morti, e correndo via per scappare, per nascondere questo bambino, è caduto e il bambino è rimasto storpio. Le sue gambe si erano rotte e quindi lui da questa cosa è rimasto storpio, è rimasto invalido. E quindi pensiamo un po' a questo ragazzo, suo nonno, suo padre uccisi, non da Davide. Però questo bambino era il legittimo erede di Saul. Suo padre era morto, era lui che doveva diventare re. E a quei tempi, quando un uomo prendeva il trono, c'era l'usanza, anche qui in Europa, di fare che cosa con i discendenti del vecchio re? Scannarli. Adesso posso usare questa parola. Uccidere tutti gli eredi. E sicuramente Mefiboset si era messo nell'ultimo angolo di Israele, infatti vediamo che lui era in questo paese Lodebar, che vuol dire desolazione. Lodebar in ebraico vuol dire desolazione. Lui si nascondeva tutta la sua vita, speriamo che Davide un giorno non viene a bussare a casa mia, perché mi ucciderà. E come tanti di noi, Mefiboset viveva una paura del re. Come io, come magari anche voi, prima paura di Dio. La mia veduta di Dio prima di conoscere il Signore era che Dio aveva questo martello, aspettava che io sbagliavo, pum! Questa era la veduta che io avevo di Dio, una veduta storta, storpio. Una veduta sbagliata, una veduta che Satana mi aveva messo in testa. Perché qui nella storia di Davide vediamo l'amore di Cristo. Vediamo il cuore di Dio verso il storpio, verso colui che era nemico. E vediamo la grazia di Dio. Mefiboset non meritava niente da Davide. Umanamente parlando, meritava la morte. Ragionando come si ragionava a quei tempi. Ma qui dice Davide, voglio benedire qualcuno, voglio versare la bontà di Dio. E infatti in versetto 3, non c'è più nessuno della casa di Saul a cui posso usare la bontà di Dio. Non la bontà dell'uomo, Davide. Non un sentimento umano. Voglio usare la bontà di Dio, la grazia di Dio. Questo Mefiboset era figlio di mio nemico, colui che ha cercato di scannare me, colui che mi ha cacciato per anni come un animale. Ma Dio ha versato grazia nella mia vita e voglio dimostrare grazia anche a questo uomo. E quindi lui chiama Mefiboset. Versetto 7, non temere, perché intendo usare bontà per amor di Jonathan tuo padre. Quindi non merito di Mefiboset, non meriti propri. E anche qui c'è una figura della grazia di Dio, che Dio offre a tutti gli uomini, che offre i veneti, gli italiani, tutta la gente che non conosce il Signore. Eravamo tutti lontani da Dio, tutti nemici di Dio. E un giorno Dio disse: voglio offrire, non per merito tuo, ma per merito di Gesù Cristo. Voglio versare la mia grazia, voglio versare il mio perdono nella tua vita. E Davide disse a Mefiboset: non è perché tu sei bravo, perché tu preghi, perché tu fai questo o quello. Io voglio benedirti per quello che ha fatto un altro. E sapete, fratelli, Dio vuole usare bontà, e Dio vuole usare noi come strumenti della sua bontà. Come ho detto, questi giorni in ospedale per me è stato un grande tempo di riflessione. E anche io nel passato confesso che magari nel mio cuore dicevo: mamma mia, i veneti sono duri. Avete mai detto questo? Tutti quelli che non siete veneti? Ma la realtà, tutto il mondo è duro. Siamo tutti cocciuti, come si dice in siciliano. Ma io ho visto un ospedale che, al contrario di cuori duri, ho trovato tanti cuori aperti. Ho trovato tanti cuori pronti per ricevere la grazia di Dio. Non una religione di regole e di comandamenti, ma la grazia di Dio. E in me è svegliato, risvegliato, diciamo: mamma mia, ma quante persone aperti, quante persone vogliono sentire non una religiosità, ma vogliono sentire dell'amore di Cristo. La gente in Italia non ha bisogno di un'altra religione, hanno bisogno del Figlio di Dio. E mi sono reso conto che, almeno parlo per me stesso, poi ognuno può applicare questa a se stesso se si sente, però siamo stati troppo tepidi, fratelli, nel raggiungere questa zona che Dio ha affidato a noi. In Ezechiele Dio disse: io ho guardato nella nazione, ho cercato un uomo che era lì, che facevo in breccia, che intercedevo per il paese, che mi supplicavo per misericordia e benignità su quella terra. E purtroppo in Ezechiele, chi ha letto questo passo di scrittura, Dio tristemente dichiara che non ho trovato nessuno. Ma non sia mai che Dio possa guardare Montebelluna, Castelfranco, Belluno, Conigliano, Bassano e dire: non ho trovato nessuno. Forse siamo noi più duri. Forse siamo noi troppo materialisti e viviamo tanto egoismi e abbiamo tanto tempo per comprare le scarpe Nike, però quando dobbiamo muoverci per il Signore, e parlo per me stesso, io confesso le mie mancanze, non sto puntando il dito a nessuno. Però mi piace qui, Davide è mosso dall'amore di Dio di dimostrare. Questo Mefiboset che viveva nella paura, e lui si gettò davanti e dice: io sono un cane, sono niente. E anche Dio magari non richiede che noi diciamo sono un cane, ma almeno riconosciamo davanti a Dio la nostra mancanza, il nostro totale bisogno della sua grazia. E anche in Davide qui vediamo il carattere di Dio. Davide dice: sì, è vero, tu sei un cane, tu sei il figlio di mio nemico, tu. Davide ha fatto così? No. Davide ha steso la mano: tu siederai a tavola mia, tu sarai come mio figlio. Io ti restaurerò tutto quello che il nemico ha rubato da te. Tutto quello che il peccato ha tolto dalla tua vita. Io posso darti anche 7 volte di più. E spero che veramente posso, come ho detto, parlare solo per me stesso. Però è tempo di muoverci, fratelli. È tempo di proclamare la parola a tutta la gente e non aver paura di quello che pensano di noi, perché intanto tanti penseranno che siamo matti lo stesso. Amen. Va bene. O magari già pensano che siamo matti, quindi dobbiamo solo confermare il loro pensiero. No. Oh Gesù, gloria a te. Anche nell'ospedale Dio mi ha dato tanta grazia, e penso che anche questa è stata una testimonianza, che anche lì quando stavo male potevo scherzare. E anche questa era una testimonianza. Quando il dottore mi ha tirato fuori 1 litro di liquido dalla schiena con quel grosso ago, era questo liquido giallo-verde che sembrava antigello. Non avete mai visto l'antigello che metti in macchina? E facevo tanto male, ma quando l'ho visto ho detto, e poi cambia anche l'olio. E allora mi guardavano. E anche con gli altri pazienti parlando, sai, tutti gli acciacchi e tracchi che abbiamo. E io dicevo, ma allora dicevano, poveretto, hai questo problema. E ho detto, va bene, comunque se Dio vuole, cioè, ci sarà un motivo perché sono qua. E alcuni mi guardavano, forse tu dovresti andare nel reparto mentale. Perché era, no, loro avevano paura, vera paura. Io non avevo paura. Ma non perché io chissà chi sono, perché io so dove andrò quando muoio. Anzi, io vado a un posto più bello di Montebelluna, molto più bello. E questo pensiero, questo modo di ragionare è rivoluzionario per chi non conosce il Signore. Ma come? Perché chi non conosce il Signore, la morte è ignoto. Ignoto? È sconosciuto? Hanno paura. E giustamente hanno paura, perché chi deve affrontare l'eternità senza Cristo non ha nessuna speranza. Ma noi, cari fratelli, abbiamo speranza e non dobbiamo tacere. Voglio sfidare me stesso. Questa settimana facciamo questo pensiero di Davide. Signore, chi posso dimostrare bontà? Questa settimana, Signore, mettimi davanti una persona che posso dimostrare il tuo amore, che posso proclamare la tua grazia, la tua misericordia, perché i tempi si accorciano. Vediamo Iran, Nord Corea, Lebanon, Israele, non so se guardate i telegiornali ogni tanto. Ezechiele 38 e 39 sta per adempirsi. Chissà quanto tempo mancherà ancora. E quindi è tempo veramente di muoverci. È tempo di fare come Davide. Andare e dire, venite alla mensa del Signore. In 2 Corinzi capitolo 5... giriamo lì un secondo. Versetto 19. poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando ai uomini i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatore per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. E noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Poiché Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Questo è il messaggio che noi proclamiamo. Siate riconciliati con Dio. A volte predichiamo la Chiesa, predichiamo come vestirsi, come parlare e mille altre cose che Dio non ci ha mai detto di predicare. Il nostro messaggio è molto semplice. Cristo è morto per te. Dio ti sta offrendo la vita eterna. Dio un giorno ti chiamerà in giudizio su quello che tu hai fatto, sulla tua risposta a quello che Cristo ha fatto. Non sarai salvato per le opere religiose, perché sei andato a confessione o sei andato a mille messe al giorno, ma Dio ti farà una domanda: cosa hai fatto con mio figlio Gesù Cristo? Siate riconciliati con Dio. Abbiamo ancora tempo di portare, di trainare tante persone con noi nella città celeste. E anche qui in Secondo Samuele, versetto 9, allora il re chiamò Tisba, versetto 11. Tisba disse al re: il tuo servo farà tutto ciò che il re mio signore comandò al suo servo. Così Mefiboset mangiava alla mensa di Davide come uno dei figli del re. E poi versetto 13: Mefiboset risiedeva a Gerusalemme perché mangiava sempre alla mensa del re. Era storpio da ambedue i piedi. Anche qui c'è una bella figura del fatto che, nonostante che Mefiboset umanamente era storpio, aveva questo difetto molto evidente, ma alla tavola del re il suo difetto era coperto dalla tavola del re. E questa è una figura del sangue di Cristo, che quando Cristo ci invita, quando Dio ci invita di essere i suoi figli, di venire alla sua mensa, di appartenere alla sua famiglia, la sua grazia, il suo sangue copre ogni nostro difetto, ogni nostro peccato. Se noi confessiamo i nostri peccati, la parola di Dio cosa dichiara? Lui è fedele e giusto di perdonarci e purificarci da ogni peccato.